Buongiorno a tutti, siamo qui, 17° episodio Fritz and Discovery. Siamo in pausa pranzo al seminario, oggi è il 24 di maggio ed è siamo in pausa pranzo durante il seminario con Alessandro De Vettore ed Enrico Dell'Olio su allenamento a alta intensità. È un seminario di stampo pratico, seminario che ha avuto un buon successo, devo dire, sia il numero di partecipanti e sia nell'attenzione che questi hanno dato agli argomenti che sono stati trattati durante la giornata. E essendo un camp pratico, come è stato organizzato? Beh, questo lo farei dire Alessandro, che è l'organizzatore vero e proprio dell'evento. Noi siamo ospiti tutto sommato, quindi lascio la parola ad Alessandro.
Sì, Lorenzo, l'abbiamo organizzata con un'idea di Enrico principalmente, perché ci siamo trovati di fronte ad avere sia tecnici sia amatori e quindi non sapevamo il livello di allenamento di queste persone, di approccio anche con l'alta intensità. Quindi abbiamo deciso con Enrico di dividere queste persone in due gruppi, tra principianti, neofiti principianti e chi già ha masticato, chiamiamola così, l'alta intensità. Ad Enrico abbiamo dato il gruppo di praticanti dell'alta intensità, o presunti tali,
i duri.
E io ho preso in mano quelli che sono, insomma, anche i diffidenti di questa tecnica, esatto, per poter spiegare, insomma, l'ABC. Enrico, che considerazioni puoi fare in proposito di chi già ha, di questi corsisti che ha già praticato l'alta intensità?
Esatto, alcuni venivano dalla scuola di Alessandro e si vede chiaramente la differenza di chi ha praticato da solo e chi è già stato in qualche modo istruito da una persona che mastica da anni le tecniche ad alta intensità. Altri avevano praticato da soli e alcuni semplicemente avevano letto, quindi si erano avvicinati all'alta intensità in base a libri, articoli, referenze in internet, eccetera. E qui abbiamo riscontrato i soliti problemi, sia io che Alessandro, ossia la difficoltà di applicazione pratica di queste tecniche a un pubblico eterogeneo e la difficoltà pratica di applicazione di queste tecniche. Spesso noi lo diciamo, l'abbiamo detto in altre trasmissioni o in altri articoli, in linea di massima, statisticamente, quando noi ci approcciamo a una persona che viene da noi per essere allenata ad alta intensità, se si è già allenato in alto volume e viene da periodi lunghi di allenamento e ha quindi una discreta capacità di gestione biomeccanica del movimento atletico, dell'esercizio, impieghiamo normalmente circa 2 mesi almeno per incominciare a fare ad allenare con i livelli di intensità, la qualità di movimento, la velocità di movimenti e il cedimento muscolare così come previsto da queste tecniche. Viceversa, su persone che ci sono semplicemente informate e che non hanno mai praticato bodybuilding né in termini né in alto volume né in alta intensità, possiamo impiegare anche 6-8 mesi prima di farli entrare effettivamente nell'idea di generare un'intensità adeguata per stimolare la crescita muscolare, così come viene intesa da queste tecniche. Quindi subito ci siamo trovati davanti a questo problema che abbiamo cercato di in qualche modo ovviare o bypassare, dividendo i gruppi in due e cercando di dare un servizio differente ai 30 partecipanti che oggi si sono visti nel corso. L'ultima cosa che è interessante, la prima volta che mi trovo in un corso di un professionista italiano con così tante donne che sono interessate all'alta intensità, perché normalmente sia quelli che tengo io che i seminari che ho tenuto in giro per l'Italia vedevano nettamente, e per nettamente intendo circa l'85% dei partecipanti, come figure maschili, e qui invece siamo quasi al 50% di donne e molto ben istruite, devo dire.
Quindi bravo Alessandro, che è riuscito a canalizzare anche questo interesse per il bodybuilding per le ragazze, ecco, che è una cosa tutto sommato
positiva
e è una novità in qualche modo nel settore, ecco, diciamo. L'altra è una considerazione che facevo, è stata fatta, ecco, da qui bene sottolinearla, una parte teorica iniziale e di introduzione generale di Alessandro Enrico sull'alta intensità, e è interessante come sempre notare come la definizione di intensità stessa sia comunque già di per sé soggetta a misunderstanding, quindi a fraintendimenti. Ed infatti alcuni prima di seguire la parte teorica pensavano all'alta intensità, a praticare l'alta intensità come a fare le super serie o fare le tecniche response, per esempio.
A quelle
non sono assolutamente tecniche alta intensità, ma sono non sono tecniche alta intensità nel senso che non sono sono semplicemente aggiunte all'allenamento ad alto volume per incrementare l'intensità nella serie, ma non un metodo all'alta intensità che ingloba in senso generale la definizione. E quindi ancora una volta ci scontriamo con un problema di definizione e credenze che ancora sono presenti e che oggi, e come faranno i ragazzi da oggi in poi, cerchiamo di smontare e di ricostruire nella maniera corretta. Questo secondo me è un punto che va assolutamente considerato per quanto riguarda l'allenamento alla intensità, perché ancora appunto esistono le credenze veduti a monoserie, l'intensità appunto è fare la super serie, e quindi bisogna cercare di educare in qualche modo anche a questi concetti per capire veramente cos'è un allenamento alta intensità. Ecco, e che problematica avete riscontrato, se posso chiedere, sui due gruppi di allenamento, sia quelli che supponiamo avevano già un'esperienza importante sull'alta intensità e sui principianti? Partiamo da Alessandro sui principianti.
Beh, guarda, sui principianti paradossalmente anche qui li divido in due. C'era il principiante che veniva dall'alto volume e quindi voleva approcciarsi con l'alta intensità e paradossalmente aveva una biomeccanica molto precaria. E viceversa invece il principiante vero e proprio, cioè quello abituato alla classica ginnastica col peso, appena gli abbiamo mostrato come approcciare sull'alta intensità, al di là del fatto che faceva fatica a raggiungere la massima intensità, il movimento era molto più corretto. E quindi questo ci fa molto riflettere sul fatto che si fa molta più difficoltà a portare qualcuno dall'alto volume che deriva dall'alto volume all'alta intensità rispetto a qualcuno che si può prendere, si ha la fortuna di poterlo prendere e farlo crescere sotto questo punto di vista.
Ci sono infatti una serie di schemi acquisiti ormai negli anni, specialmente in persone che magari addirittura danno 15-20 anni di allenamento ad alto volume alle spalle, che devono essere completamente smontati e che non è per niente semplice, perché lavoriamo a livello di programmazione corticale, quindi di movimenti ormai assodati, e c'è un imprinting fortissimo nel nostro cervello per eseguire quei movimenti in quel determinato modo. Vanno completamente smontati e va reinserito come un nuovo programma, quindi che è un programma assolutamente da acquisire e per cui ci vuole tempo. Quindi abbiamo due cose da fare: smontare una cosa e rimontare un'altra. Ecco perché la problematica.
L'aggiornamento del software è una macchina vecchia che deve muoversi con un software nuovo, sostanzialmente cancellare quello vecchio e aggiornare il nuovo e permettere alla macchina di ottimizzare e lavorare in maniera diversa.
Hai detto bene, non è un aggiornamento, ma è un elimina uno e inserisci l'altro, perché l'aggiornamento è più facile. Assolutamente. Per quanto riguarda il gruppo intermedio invece?
No, il gruppo intermedio tutto sommato, come dicevamo, quelli che vengono dalla scuola De Vettore si sono comportati molto bene e si vede che c'è effettivamente l'imprinting di una persona che sa lavorare con queste tecniche, sono attenti nel movimento, le domande erano già molto precise, avanzate, specifiche. Quelli che hanno praticato da soli, devo dire che nella maggior parte dei casi, perlomeno non abbiamo potuto far allenare tutti, abbiamo preso solo due modelli naturalmente perché erano veramente tante persone, però le persone che si sono sedute e che hanno provato avevano interpretato discretamente bene, con piccoli errori, quelle che è la modalità di allenamento. Il problema più grosso naturalmente è stata la ridefinizione del concetto di intensità, che non va visto solo intensità e cedimento muscolare, che non va visto solo come un fattore diciamo fisiologico, ma anche come un fattore mentale. E mi spiego meglio: spesso nei vari corsi che abbiamo fatto i ragazzi ci chiedono: ma come faccio io a sapere e essere sicuro di aver raggiunto effettivamente il momentaneo cedimento muscolare? Il momentaneo cedimento muscolare coincide con il momento, con la massima stanchezza che io raggiungo? Non sempre. Se io faccio sempre l'esempio di 500 euro, io sto facendo una serie di curl con bilanciere e arrivo al momento in cui penso di aver generato la massima intensità possibile durante questa serie di curl con bilanciere, supponiamo la settima ripetizione, sono alla settima ripetizione, mi blocco, non riesco ad andare oltre, sono arrivato probabilmente al cedimento muscolare, quello è quello fisico, quello che pensavo. Passa in quel momento un mio amico con 500 euro in mano e mi dice: Enrico, se fai una ripetizione in più qua ci sono 500 euro per te, cosa fai? Se io penso: ma per 500 euro te ne faccio due e darò tutto quello che è possibile dare per raggiungere quell'obiettivo di prendere quei 500 euro, allora non ero arrivato al cedimento muscolare, era un cedimento fisico, ok, ma non era ancora supportato dalle energie di riserva che tuttavia erano presenti ancora nella mia testa e che sarebbero potute essere generate in presenza di un beneficio extra, che in questo caso
c'è uno stimolo ulteriore.
Quindi per capire se abbiamo abbiamo raggiunto il momentaneo cedimento muscolare, effettivamente bisogna mettersi in questa condizione. Se fosse passato in realtà al dettaglio con 500 euro in mano e mi avesse detto: se mi fai una ripetizione in più io ti do i 500 euro, e tu dici e ti fermi pensando forse ce l'avrei fatta, probabilmente non avrei raggiunto il cedimento. Questo è un modo per capire se abbiamo raggiunto il cedimento. Il secondo modo invece empirico è quello di sperimentare nel momento in cui non sono sicuro, e probabilmente quando non sono sicuro è perché effettivamente non l'ho raggiunto, sperimentare facendo una seconda serie con lo stesso peso utilizzato nella serie precedente portata al cedimento muscolare. Se nella prima serie si era arrivati effettivamente al cedimento muscolare, la seconda generalmente prevede una riduzione del numero delle ripetizioni che va tra il 40 e il 50%. Quindi se avevo fatto 10 ripetizioni di curl con bilanciere a cedimento muscolare, la seconda non possono essere più di 4-5, in alcuni casi 6, comunque lì in mezzo, 4-5 ripetizioni. Se io riesco a farne 7-8-9 addirittura, chiaramente non avevo raggiunto il cedimento muscolare per come lo intendiamo noi all'interno. E questo è stato, credo, uno dei punti focali che abbiamo discusso durante la seduta, la lezione.
Una cosa che posso capire è che l'appassionato e il tecnico medio, quando sente parlare di questi allenamenti, può risultare abbastanza spaventato da questo, in qualche modo, e disorientato, è il fatto che l'allenamento ad alta intensità, chiaramente, non, essendo non protocollato per definizione, non ha esempi che si possono trovare in internet con protocolli, con esemplificazioni standard, e quindi questo in qualche modo tende a disorientarti, no? Dici, dove vado a prendere un esempio, faccio la scheda del mio amico, e questo non si può fare. Però parlavo con una corsista prima e dicevamo: una volta acquisite le basi logiche e i concetti di intensità, volume, frequenza e sovraccarico progressivo, in realtà è molto più semplice di quello che si pensa creare un programma di questo tipo. E quindi anche i concetti, una volta che si è imparato a manipolarli e a giocare con queste variabili, diventa molto più semplice di quanto si pensi creare un programma ad alta intensità e personalizzarlo di volta in volta anche in autonomia. Quindi, e difatti è quello che facciamo con una buona parte dei clienti, l'idea del preparatore poi è quella di renderti abile con il supporto iniziale proprio del preparatore stesso, nel renderti poi più autonomo possibile, quindi sia dal punto di vista dell'allenamento, ma poi anche alimentare, a livello di supplementi eventualmente da usare, proprio per renderti appunto idoneo nel creare e gestire in autonomia i tuoi programmi di allenamento in base alle tue risposte soggettive.
Sì, no, ma questa è una cosa che confermo. Tra l'altro, aprendo una piccola parentesi, sono state molto interessanti anche le domande che ci sono state fatte all'inizio, perché facevano capire, pur essendoci una diffidenza, che i soggetti, comunque i partecipanti, erano ricettivi. Quindi anche da quel punto di vista là abbiamo potuto, diciamo così, un po' chiarire i loro vari dubbi.
E anche eventuali diffidenze iniziali che possono esserci per via di una disinformazione che ci può essere sul web, tante letture, certo, contrastanti sull'alta intensità, gli studi scientifici che discordanti.
Esatto, purtroppo si legge tutto e il contrario di tutto. Questo è uno dei nostri più grandi mali, il nostro settore.
Ed è brutto dirlo, ma anche da persone che spesso non hanno mai praticato queste tecniche. Esatto. C'è anche questo discorso. E se le hanno praticate, bisogna vedere come le hanno praticate. Yeah. Perché ne ho visti tanti e ne vediamo tanti tutti i giorni dire di allenarsi nei videoutil, in zone training o in alta intensità, ma poi fare tutt'altro alla seconda ripetizione, alla seconda serie, stare e dire: io non ho mai fatto un allenamento di questo tipo. Questo è, ci scontriamo quotidianamente con questo, ed infatti non, è difficile capire esattamente da dove arriva la critica, se è una critica di tipo non ha funzionato su di me o non l'ho fatta nella maniera corretta. E questo è fondamentale, assolutamente.
No, è vero, bisogna essere ricettivi, bisogna essere umili, bisogna avere capacità di ascolto, soprattutto perché io ritengo che ascoltiamo ben poco, questo proprio nella vita di tutti i giorni. Quindi
sia al nostro corpo sia agli altri.
Sia agli altri, esatto.
Sono due tipi di ascolto.
E quindi bisogna assolutamente provare, come stanno provando oggi i nostri ragazzi, e sicuramente otterremo degli ottimi risultati.
E hanno avuto delle sorprese in positivo, nel senso che si sono accorti spesso che l'esecuzione, la biomeccanica, i tempi di esecuzione sono fondamentali, spesso non erano applicati esattamente come la tecnica prescrive, che poi sarebbe come prendere un farmaco diverso rispetto a quello che ci serve per indurre i soliti adattamenti. La metafora del farmaco risuona sempre bene in questo caso, proprio specialmente in questi allenamenti che sono dosati, e dico dosati proprio per rimanere in analogia con un farmaco sulla persona. Andiamo a pranzo? Che dite?
Direi che possiamo andare a pranzo e salutare tutti i nostri ascoltatori. Sono sicuro che saranno stati molto contenti di sapere anche come la pensa Alessandro, che è un personaggio nel nostro ambiente molto conosciuto, e sicuri di poter collaborare ancora con Alessandro e fare degli altri podcast. Rimandiamo tutto alla prossima, al prossimo podcast, e vi ricordo, se vi è piaciuto questo podcast, di votarlo, di commentarlo, in modo che ci diate la possibilità di salire in classifica e di continuare con questo lavoro che stiamo facendo ormai da tempo.
Bene, intanto ringrazio Enrico e Lorenzo, perché la vostra partecipazione oggi è importantissima. Io. E ci vediamo al prossimo podcast.
Ti ringrazio Alessandro, e un saluto anche da Lorenzo. Alla prossima.